Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che alcuni magi vennero dall'Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarla». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Epifania che conclude il periodo natalizio, il periodo liturgico in cui siamo chiamati in modo particolare a contemplare l'amore di Dio per gli uomini. E non a caso la conclusione di questo periodo natalizio ci propone questa pagina bellissima nella sua semplicità e nella sua complessità, perché si presenta come, da un certo punto di vista, come una favola che è stata nel corso dei secoli animata anche dalla fantasia dei credenti che hanno voluto, diciamo, individuare, cercare di individuare questi personaggi e poi rappresentarli, come avviene tante volte attraverso la presentazione dei doni o quando si fanno i presepi animati. C'è questa poesia di questi personaggi misteriosi che vengono da lontano. Tutto questo però rischia di farci perdere il punto essenziale, che invece è fondamentale per la nostra salvezza, e che è il tema della adorazione, del ringraziamento, della lode, ma soprattutto della comprensione di quello che è avvenuto. Perché il testo oggi ci parla anche della difficoltà del comprendere, come io spesso dico, del comprendere in senso biblico, che non è semplicemente un atto dell'intelligenza, ma è un comprendere che deve coinvolgere tutta la nostra vita. Perché insisto su questo punto anche ieri? Abbiamo ascoltato il prologo di San Giovanni in questo tempo di Natale per due volte, il giorno di Natale, la messa del giorno, e poi anche ieri. E in questo grandioso inno che compendia un po' la nostra fede, in modo sinteticissimo, uno dei temi è il drammatico conflitto che esiste nel mondo tra la luce e le tenebre. Venne tra la sua gente e i suoi non l'hanno accolto. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolto. Ma a quanti lo accolgono ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi il mondo che noi viviamo, non il mondo di 2000 anni fa, non un mondo ideale, il mondo reale che noi viviamo dalla mattina alla sera è composto da questo intreccio, da questo scontro tra queste due forze, tra la luce e le tenebre, in diversi piani, un piano diciamo anche culturale, un piano filosofico, un piano liturgico, teologico, ma è anche un piano esistenziale nostro, personale. Quindi il comprendere che cosa significa dal punto di vista biblico, avere la piena e totale consapevolezza di quella che è la realtà nella quale noi viviamo. Perché dico questo? Perché pensiamo a questo raccontino. Dall'Oriente vengono tre personaggi misteriosi, tre re. In realtà sono tre astrologi, tre sapienti, che hanno scrutato attraverso i loro metodi il mistero della vita, il mistero del divenire della storia, e per ragioni che a noi sono sconosciute sono venute a sapere che è nato questo Salvatore, che si è compiuto un tempo che ha portato alla luce questo misterioso bimbo destinato a governare il mondo, ma a governare in senso spirituale, a dare la luce, la pace, la gioia, la libertà. Già questo fatto a noi ci inquieta un po', perché siamo stati abituati anche dalla Chiesa ad allontanare da noi tutte queste forme di sapere che esulano dalla fede e dalla pura razionalità. Eppure la Bibbia è piena della ricerca di questo sapere, e anche oggi il mondo è pieno di questa ricerca. Pensiamo semplicemente al New Age. Io ricordo all'inizio della mia vita mi sono occupato anche, nella mia vita spirituale, della mia ricerca spirituale, mi sono occupato anche di queste cose. Ebbene, c'è un mondo che cerca la sapienza, che cerca la conoscenza, e questo mondo misterioso non è fatto solo di truffatori, di ingannatori, di persone che sono dedite a cercare anche attraverso questi metodi i loro affari, ma ci sono anche in questo mondo delle persone pure che cercano la verità, che vogliono sapere anche al di fuori della Chiesa. Ebbene, a questi personaggi, che evidentemente il testo ci dice sono puri di cuore, riescono a sapere che Gesù è nato e si mettono in viaggio portando doni, e arrivano a Gerusalemme e chiedono a coloro che dovevano appunto sapere, avrebbero voluto sapere più di ogni altro che cosa è successo, chiedono dove è nato questo bambino, dove è nato questo re. E i sapienti di Gerusalemme sanno che doveva accadere questo evento, conoscono le scritture e difatti danno la risposta: a Betlemme di Giuda dovrà nascere il Salvatore. Ma il Salvatore è nato e loro non lo sanno, non sono consapevoli. E venendo a sapere che Gesù è nato, questo bambino, questo re, addirittura si inquietano, si turbano e poi, come noi sappiamo, rifiuteranno questo re a partire dalla strage degli innocenti, che è il primo, diciamo, segno negativo di questa accoglienza di Dio. Allora ecco quella scrittura che cosa ci vuole dire oggi. Ci vuole dire che anche noi possiamo vivere una esperienza di fede ingannevole se ci accontentiamo di avere in testa delle nozioni, di sapere semplicemente delle cose. Gli scribi del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo sapevano, conoscono la scrittura, sanno tutto quello che c'è da sapere. Manca loro una cosa: il desiderio sincero di incontrare Dio, l'atteggiamento interiore capace di accogliere la salvezza. E qual è questo atteggiamento interiore? Che forse sfugge anche a noi, perché anche noi sappiamo e forse non facciamo esperienza di salvezza. Qual è l'atteggiamento interiore che ci sfugge? Prima di tutto la purezza della ricerca, la purezza della intenzione. Noi dovremmo essere sempre in un continuo atteggiamento di ricerca della comunione di Dio. E il secondo atteggiamento è questo movimento che ci porta a metterci in cammino verso quella meta sconosciuta, come fanno i magi. I magi sanno e non sanno e si mettono in cammino nonostante questa incertezza e sono aiutati, arrivano a Gerusalemme e chiedono, si informano e poi, ricevuta la informazione, partono e la stella, questo segno misterioso, li guida. E quando poi adorano il bambino, lo riconoscono, gli danno i suoi doni, sono di nuovo avvertiti in sogno. Vedete allora come il movimento della nostra vita deve essere intessuto da queste duplici dimensioni. Quello che può essere, diciamo così, l'impegno che dipende da noi, quella che può essere la conoscenza razionale, la fatica del cercare, del mettersi in cammino, e l'aiuto che viene da Dio. Oggi il testo ci parla di questo duplice movimento, di questa duplice esigenza. Ognuno di noi ha bisogno di essere guidato costantemente da questa luce interiore, da questa stella che è il simbolo della luce interiore, della luce dello Spirito Santo che può guidare ogni credente. Ma questa luce si manifesta nel momento in cui i nostri cuori sono disponibili, le nostre vite sono in movimento, la nostra esistenza è disposta a fare questa fatica, a mettersi in questo atteggiamento di adorazione e di gratitudine, altrimenti la luce non brilla su di noi. Così come non ha brillato sugli scribi, sui farisei. Solo con la conoscenza razionale non sono riusciti a capire, a sapere e a vedere Gesù. Senza quell'atteggiamento di disponibilità ad obbedire. Pensiamo anche alla situazione che stiamo vivendo in questo momento. Anche noi siamo venuti oggi a cercare e ad adorare forse Gesù, ma siamo disponibili a sottometterci alla sua sovranità? Abbiamo nel cuore il desiderio profondo, sincero di adorare e di lasciarci magari alle spalle i nostri tesori, le nostre sicurezze, le nostre certezze, metterci in cammino come hanno fatto i magi. Se noi abbiamo questo atteggiamento, è probabile che la luce dello Spirito parlerà ad ognuno di noi. La luce dello Spirito brillerà nel nostro cuore. Ci dirà qual è il passo successivo che dobbiamo fare, così come l'ha detto ai magi quando sono arrivati a Gerusalemme. Ma se noi non siamo disponibili, se nel nostro cuore non c'è questa apertura, questa docilità, questa semplicità anche, perché in fondo i magi che cosa hanno fatto? Pensiamo anche a questo fatto straordinario. Hanno fatto un viaggio lunghissimo, faticoso, incerto, solamente per donare qualcosa a Dio, per dare a Dio l'omaggio della lode. Pensate che bello. Ecco, se anche noi avessimo questo atteggiamento, io non vorrei così essere esagerato, non vorrei essere troppo audace, ma io vi posso garantire, vi posso confermare che se voi avete e avrete questo atteggiamento, sperimenterete la luce di Dio che guiderà la vostra vita e che vi indicherà in ogni momento difficile qual è il passo successivo che dovrete fare.